Talking Loud, musica ed informazione.
Saluto, un saluto a tutte e tutti, Talking Loud, l'appuntamento del venerdì pomeriggio per chi ama seguirci in diretta, radiocittaperta.it, musica e informazione, informazione e musica, il sottoscritto Alessio Maccioni e Federica Pietra, che teoricamente aggiornano su un tema. Anzi su due temi ogni venerdì, dalle 16 alle 17 nella prima parte, dalle 17 alle 18 nella seconda parte, sono due trasmissioni diverse, sono la stessa trasmissione, dico teoricamente perché oggi sono solo, soltanto Alessio Ramaccioni. Non so se Gianluca Polverari vuole trasformarsi in Federica Pietra e darmi una mano, ma ha le sue cose da fare il venerdì pomeriggio. Entriamo subito nel, più tardi arriverà in diretta a darmi una mano. Entriamo subito nel merito. Sappiamo che è partito il G7 che si sta svolgendo in Puglia, e ci sono già delle indiscrezioni, dei piccoli terremoti politici, no? Parleremo un po' di questo in questa prima ora di Talking Loud di oggi, venerdì 14 giugno 2024. Sguardi gelidi, baciamano, lo scontro senza precedenti fra Meloni e Macron. Insomma, già iniziare così non è male. C'è uno scontro istituzionale in corso a livello internazionale fra la nostra premier Meloni e il presidente francese Macron. Macron, che ha già i suoi problemi da gestire. Sappiamo che le recenti elezioni europee hanno assestato al suo partito una bella batosta. È stato praticamente doppiato dal partito di Marine Le Pen, al punto tale da aver convocato le elezioni, aver sciolto l'Assemblea nazionale francese, che ha convocato le elezioni il 30 giugno. Naturalmente poi magari spieghiamo anche un pochino bene come funziona la politica interna francese, perché lui continuerebbe ovviamente a rimanere presidente. In Francia vige un semipresidenzialismo, mentre invece il Parlamento sarebbe, diciamo, è stato sciolto, l'Assemblea nazionale, il Parlamento verrebbe ricomposto a seguito delle elezioni, vedremo come, con il rischio di una complessa coabitazione fra Macron e magari una maggioranza a lui ostile. Comunque il tema non è la politica interna francese, il tema è quello che sta avvenendo al G7, quello che c'è in ballo e quello che è già successo anche a livello di indiscrezioni. Parleremo di questo in questa prima ora di Talking Loud. Iniziamo magari con un pochino di musica, così allentiamo un pochino la tensione. Proviamo? Non proviamo? Sì, proviamo, facciamo un po' di musica, via, non c'è Federica, accontentatevi.
Yeah.
Abbiamo sentito il brano Brother degli Humanist col featuring di Dave Gunn, che insomma, se vi siete concentrati avete sicuramente riconosciuto la sua appunto presenza, che non può essere, diciamo così, non individuata. Bene, 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 entriamo un pochino nel merito di questa questione, il G7 con scontri politici, con diciamo vicende trasversali, con dichiarazioni, tra l'altro che si sta svolgendo in un bellissimo borgo in Puglia. Leggiamo dal Corriere della Sera, e alle 9:30 della sera pugliese, parliamo ovviamente di ieri, nello scintillio del castello Svevo di Brindisi vestito a festa, che lo scontro senza precedenti fra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron appare in tutta la sua virulenza politica. Il grande sconfitto delle elezioni europee scende dall'auto blu dopo un tempo che appare infinito e si trattiene al telefono, finalmente si incammina sul tappeto rosso, si aggiusta più volte capelli e giacca e in evidente disagio si tuffa nell'abbraccio con Sergio Mattarella. La premier lo trafigge con uno dei suoi sguardi diagonali, e quando Macron, avete presente lo sguardo diagonale di Giorgia Meloni? Penso di sì. E quando Macron le bacia freddamente la mano, le ricambia con uno sguardo di marmo. Immagini che le relegano in secondo piano i selfie della premier del malmattino, lo scatto sulla Fiat 500 vintage decapottabile, il saluto algido senza baci con l'amica di un tempo Ursula, e le foto scenografiche del pomeriggio, i paracadutisti della Folgore che atterrano sul Prato Verde Smeraldo sotto lo sguardo ammirato dei leader, Giorgia Meloni in rosa cipria che applaude, sorride e parla fitto con Sunak, il premier inglese, si dice insomma molto amico, molto vicino politicamente a suo amico, poi sembra che no, fanno merenda insieme, no, comunque vicino politicamente a Giorgia Meloni, è stato anche ospite di Atreju, che tra l'altro sta, diciamo, prossimo anche lui insomma a una verifica elettorale. E quando lo show è finito rende pubblico il suo entusiasmo senza un cenno al clamoroso scontro con la Francia sull'aborto. Joe Biden è bacchettato dalla premier: non dovresti far aspettare una signora, che raggiunge le telecamere con passo lento incerto. The G7 Summit, well, very well. E poi Macron, che al momento della seconda foto di famiglia sull'erba del Golf San Domenico arriva vistosamente per ultimo, tiene una mano in tasca e per lunghi minuti dimentica di accostarsi alla padrona di casa per un saluto, uno sguardo, una parola. Il presidente francese gli dirà poco più tardi le parole destinate a incrinare la soddisfazione della premier italiana per una giornata storica. I giornalisti si assiepano sullo scalone per ascoltare l'ex enfant prodige dell'Eliseo, che sfoga il suo risentimento. Dispiaciuto che nel testo finale del G7 non ci sia il passaggio sull'aborto? Sì, mi dispiace, ma lo rispetto, perché è stata una scelta sovrana del vostro popolo. Un attacco politico che lo staff della premier aveva cercato in ogni modo di scrivere. Meloni è furibonda, sa bene che Macron ha provato a sporcare il suo G7 perché sta rischiando l'osso del collo. Ha chiaro che il vero obiettivo è impedire la saldatura di un patto fra Meloni e l'arcinemica Marine Le Pen, l'altra leader della destra europea, ma non pensava che, per quanto azzoppato dall'esito impietoso delle urne, Macron sarebbe arrivato a tanto, a buttare nello scontro l'unità dei sette grandi su dossier strategici come gas e l'Ucraina, l'intelligenza artificiale, l'Africa e la tratta dei migranti. Alle 9 della sera pugliese, quando ha messo a verbale la sua rabbia, la premier si è persino morsa la lingua. Profondamente sbagliato in tempi difficili come questi fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7. Lo scontro avrà un impatto sulle trattative per le nomine apicali dell'Unione Europea, tanto evidente a Meloni il tentativo di Macron di isolarla, buttarla fuori dai giochi, provando ad additarla come la leader di un paese arretrato sui diritti civili. Questa è la questione in ballo, non è una questione da poco, perché ovviamente sul tema dei diritti civili spesso la Francia e i governi diciamo di centrodestra, e questo è il più a destra dei governi di centrodestra che ci sono stati in Italia, si sono spesso scontrati, pizzicati, no? in qualche modo, naturalmente in un quadro così significativo dal punto di vista della rilevanza politica, cioè un G7 che si svolge in un momento così delicato, no? della storia politica contemporanea, con due guerre, sono di più le guerre in realtà, in corso, insomma è interessante. Un altro brano, un altro po' di musica, torniamo, il tema di questa prima parte di Talking Loud è questo, proseguiamo un pochino con questo G7, questo scontro politico in corso forte e clamoroso fra Italia e Francia.
run to. Baby, I lost you in the shadows. You go somewhere I cannot follow.
Questo è Talking Loud, note, notizie, musica, informazione, oggi in solitaria Alessio Damaccioni, salutiamo e abbracciamo affettuosamente Federica Pietra che insomma è stata colpita dal virus del vermocane, no non è vero, così però lei mi ha detto, ma anche se non è vero, e sta poco bene, non è potuta venire, la salutiamo e aspettiamo il suo ritorno con tanta ansia, con tanto spleen, con tanta nostalgia. Dunque, perché si sta parlando, attenzione, perché si sta parlando di aborto al G7 e cosa divide i paesi? Prova a spiegarcelo se questo computer decide di darmi una mano in questo senso, ma pare che non mi dia una mano. Volevo leggervi un articolo, eccolo qua, un articolo sul Sole 24 Ore che spiega in maniera un pochino più approfondita e schematica questa questione, questo scontro istituzionale in atto molto forte fra Francia e Italia, tra l'altro al G7 ospitato dall'Italia, che sembra un pochino effettivamente un tentativo di mettere i bastoni fra le ruote al G7 italiano organizzato dalla premier di centrodestra barra destra Giorgia Meloni, il tentativo di così, cioè così la polemica viene sollevata dal presidente francese Macron, che è stato sconfitto proprio da una leader di destra, da un partito di destra in Francia, il partito di Marine Le Pen. Comunque Andiamo a leggere. Il tema dell'aborto e del diritto di scelta delle donne è entrato a gamba tesa in un G7 che fino alla vigilia appariva incentrato quasi esclusivamente sulle guerre e le crisi mondiali. Poche righe di un documento lungo, decine di pagine, scaraventate all'improvviso all'attenzione delle cancellerie e non solo. Nella bozza della dichiarazione finale del vertice di Borgo Egnazia, infatti, la parola aborto non c'è più, sostituita nel lavoro di sintesi degli Sherpa da un riferimento agli impegni già espressi al G7 di Hiroshima di un anno fa per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione. La reazione di Macron già l'abbiamo letta, la ribadiamo. Mi dispiace che la parola sia sparita, ha commentato il presidente francese, appunto Emmanuel Macron, sottolineando sensibilità diverse sul tema nelle posizioni di Italia e Francia, con Parigi che al contrario ha inserito il diritto all'aborto nella Costituzione con un voto bipartisan, un tratto di penna che non è passato inosservato nemmeno tra le file dell'opposizione. Una vergogna nazionale, l'ha definita la segretaria del PD Elly Schlein, esortando Giorgia Meloni, una premier donna che non difende le altre donne, a scusarsi con il paese. Dal Resort Pugliese, dove sono riuniti i capi di Stato e di Governo, fonti italiane hanno poi spiegato che nel testo che sarà pubblicato alla chiusura dei lavori non c'è alcun passo indietro sul tema, non si è tolto nulla, semplicemente la versione della presidenza italiana non si troverà la parola aborto perché implica nel richiamo alle conclusioni di Hiroshima, che quindi vengono riconfermate. È evidente, hanno sottolineato, che quando si fa una nuova dichiarazione non si copia quello che è stato fatto l'altra volta, ma si cerca di mettere le novità, le cose aggiuntive. Verrebbe da dire, nel senso, sappiamo che quanto il tema del, appunto, della natalità e quindi in qualche modo dell'opposizione all'aborto faccia strettamente parte del bagaglio politico, dell'infrastruttura politica del partito di Giorgia Meloni e in generale dei partiti della destra che adesso governano in Italia. Un caso montato come la panna, si chiede il Sole 24 Ore, insomma un caso che sarebbe stato montato come la panna, hanno aggiunto le fonti, il sospetto che ci sia stata un po' di strumentalizzazione elettorale, post-elettorale, qualcuno che magari abbia voluto inserire un elemento di disturbo in un G7 che pare fin qui stia andando benissimo. Una frecciata questa neanche tanto velata a Macron, alle prese con la sconfitta alle europee e le imminenti quanto inaspettate elezioni politiche di fine mese, ma il capo dell'Eliseo coglie l'occasione del mancato riferimento all'aborto anche per mandare un messaggio ai francesi sulle diverse sensibilità politiche in tema di diritti. La Francia condivide una visione di uguaglianza fra uomo e donna, ma non è una visione condivisa da tutto lo spettro politico. Mi dispiace, ma lo rispetto perché sarà la scelta sovrana del vostro popolo, ha risposto all'Ansa con riferimento al governo di destra della Meloni. Anche Joe Biden fa quadrato attorno al diritto di scelta delle donne. La battaglia continua, assicurato il presidente americano, raggiunto in Puglia dalla decisione della Corte Suprema di mantenere il pieno accesso alla pillola abortiva, respingendo il tentativo di gruppi antiabortisti. Voglio essere chiaro, gli attacchi dei repubblicani medicinali per l'aborto rientrano nella loro agenda estrema e pericolosa di vietare le interruzioni di gravidanza a livello nazionale, ha aggiunto Biden, anche lui alle prese con la campagna elettorale e la sfida con Donald Trump. C'era lui alla Casa Bianca quando la Corte Suprema annullò la storica sentenza Roe versus Wade che garantiva il diritto all'aborto a livello federale. Biden non cede sui diritti, ne parlerà con la Premier Meloni nella bilaterale di oggi, ha confermato anche il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, e quindi Giorgia Meloni si trova in agenda un argomento di cui forse non aveva poi tutta questa voglia di discutere in un G7, come detto, incentrato principalmente sui temi della guerra, e poi c'è tutta la questione dell'immigrazione, quindi il piano Mattei da rivendicarsi, e invece si parla di aborto. Torniamo in diretta, torniamo in voce, siamo già sempre in diretta, Talking Loud, musica e informazione, sono Alessio Maccioni, proseguiamo con il tema di questa prima parte dell'edizione di oggi di Talking Loud, che è la questione del G7 in corso, ma più che altro la questione dell'aborto, che è uscita fuori un po' inaspettatamente, forse la Giorgia Meloni non si aspettava che venisse fuori questa questione. C'è un interessante articolo su Wired che spiega un pochino anche gli antefatti, cioè per quale motivo Macron ha lanciato questa bomba, no? Così in mezzo alla piazza, inserendo il tema dell'aborto nel quadro del G7 che doveva essere incentrato principalmente su altri temi. Vediamo Wild che dice: il leader del G7 riuniti in Italia dal 13 giugno al 15 si concentreranno principalmente sulla situazione in Ucraina, ma affronteranno anche molte altre questioni, per cui il tema dei diritti. Quell'articolo è di qualche giorno fa, quindi anticipa un pochino poi quello che è avvenuto. Il governo italiano, che detiene la presidenza del G7, secondo alcune fonti avrebbe cercato di eliminare qualsiasi riferimento all'accesso sicuro all'aborto nel testo della dichiarazione finale dei leader, attualmente in fase di negoziazione, ma non è andata così. Come ha spiegato Giulia Pompili sul Foglio e come precisato da Palazzo Chigi, in realtà l'articolo a difesa dell'aborto è rimasto nella dichiarazione in discussione, anche perché eredità dell'accordo siglato al G7 a presidenza giapponese. E le delegazioni francesi e canadesi starebbero però spingendo per un'aggiunta al testo in cui i leader affermano l'importanza di perseverare e garantire un accesso efficace all'aborto sicuro e legale e alle cure post-aborto, secondo una bozza. L'obiettivo di questa formulazione è di rafforzare le conclusioni concordate dal gruppo nella riunione dell'anno scorso in Giappone, che impegnavano i leader al pieno impegno per raggiungere una salute sessuale e riproduttiva completa per tutti, inclusi l'accesso all'aborto sicuro e legale e alle cure post-aborto. Alcuni paesi come la Germania e gli Stati Uniti preferirebbero mantenere il linguaggio di questa dichiarazione, invece nella formulazione leggermente più forte la proposta da Francia e Canada. L'Italia sarebbe allineata con questa seconda versione, mantenere gli impegni sull'aborto laddove li fissava il documento di Hiroshima, senza passi in avanti. Siccome la discussione fra le parti è in corso, il passaggio è stato momentaneamente accantonato ma non eliminato. L'obiettivo delle parti è aggiungere come sempre una formulazione condivisa che potrebbe essere la riproposizione degli impegni di Hiroshima, un avanzamento se Francia e Canada riusciranno a far valere il loro peso. Nel frattempo una fonte di Palazzo Chigi ha smentito la cancellazione. Nessuno ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all'aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7. Le dinamiche negoziali sono ancora in corso, fanno sapere dalla presidenza del Consiglio. Ricordiamo che questo articolo risale a ieri, il primo giorno, no, del summit del G7, che poi appunto è sfociato in questo cortocircuito, in questa crisi fra Italia e Francia, o meglio fra Giorgia Meloni e Macron. Non solo al G7 si discute di aborto, nei giorni scorsi è partita anche una campagna europea per garantire in tutti gli stati membri dell'Unione un accesso libero e sicuro proprio all'aborto, aiutando le donne anche economicamente qualora ne avessero bisogno. Questo in sintesi l'obiettivo della campagna My Voice, My Choice, che tramite lo strumento dell'iniziativa dei cittadini europei propone alla Commissione europea di istituire un meccanismo finanziario per aiutare gli stati membri che decideranno di aderire a un programma per cure abortive e sicure per tutte quelle donne che non riescono ad averle nel loro paese d'origine. Per renderlo possibile servono 1 milione di firme e l'adesione all'ICE di almeno, sarebbe l'iniziativa dei cittadini europei, cioè la gamma, di almeno 7 paesi dell'Unione Europea. In poche settimane dall'avvio la campagna ha raggiunto 500.000 adesioni, alcuni stati hanno già superato la soglia richiesta, come la Polonia, la Slovenia, la Croazia, la Grecia, la Francia e la Germania. Come vedete, il tema in realtà già in qualche modo possiamo dire che bolliva, stava bollendo in pentola ed è esploso certamente per la dichiarazione forte di Macron, che probabilmente sì, forse l'ha utilizzato per scopi, diciamo, anche di politica interna ed elettoralistici, vista la situazione sua che sta vivendo, cioè una batosta alle elezioni europee che ha visto il partito di Marine Le Pen, guarda caso, di destra, come quello di Giorgia Meloni, anche se negli ultimi tempi, no, essendosi inevitabilmente Fratelli d'Italia un pochino istituzionalizzato, no, insomma il filo nero legava la Le Pen più che altro con Matteo Salvini. Però insomma i temi quelli sono, cioè i partiti di estrema destra, no, su temi come appunto l'aborto, quelle cose pensano, e quindi potrebbe esserci insomma un giochetto, no, cioè, attaccare la Meloni e l'Italia per far vedere come in Francia i partiti che la pensino un po' come il partito della Meloni siano un po' contrari all'approccio francese al tema dei diritti. Questo potrebbe essere un po' il giochino, no, che si può attribuire a quella vecchia volpe, no, vecchia non si può dire, a quella giovane volpe di Macron, anche se il tempo passa anche per lui, no, definito l'enfant prodige della politica francese, ma insomma, ormai anche lui qualche annetto in più sul groppone se lo è accumulato. È certamente uno scontro istituzionale che ha sicuramente infastidito Giorgia Meloni, che probabilmente voleva un pochino che questo G7 fosse il momento della sua consacrazione decisiva come leader politica, in qualche modo sdoganata a livello internazionale, e forse il tentativo di Macron è un po' quello di impedire questo sdoganamento al 100%, anche se poi naturalmente si è parlato anche di altre cose e si parlerà anche di altre cose a partire dalla guerra in Ucraina. Andiamo al prossimo brano, ci stiamo avviando alla conclusione di questa prima parte di Talking Loud. Ricordiamo che il venerdì dalle 16 alle 18 è solo Talking Loud, però abbiamo deciso di dividerlo in due, no? dedicando la prima parte e la seconda parte a due temi giornalistici informativi diversi, un brano e una notizia, un brano e una notizia per approfondire un determinato argomento. Questo è il senso della trasmissione. Musica e poi torniamo con l'ultimo spezzone in voce.
Posso accompagnare?
Se te va, eh. No, ci sono stessi qualche volta, non la so sentire tanto. Ma chi fa la festa di 40 anni? No, cioè non lo so, non credo. Cioè questa gente non me ne frega niente. Cioè, ma non dico in maniera spezzata. Sì, sì. Ma lei è un di tanto.
Io
ho messo
cazzo in due perché c'è il
we'll be right back. meno male che arrivano i soccorsi,
i rinforzi,
la mia sinistra, Gianluca Polverari, che mi dà così, mi tiene compagnia, visto che Federica Pietra è ammalata. Dobbiamo salutare qualcuno? No, non
salutiamo chi sappiamo.
E tra l'altro Gianluca mi ha comunicato una notizia che magari non c'entra tantissimo con la Meloni, però c'entra con la Francia, con l'estrema destra, eccetera, perché sul giornale Roma Today, ma insomma un fatto di cronaca che
è uscito a livello nazionale,
Roma assalto neonazista in un pub di San Lorenzo, denunciati 3 giovani francesi. Un pub non è un pub qualsiasi, è il Sally Brown, che per chi insomma frequenta questa città, le dinamiche diciamo politico-sociali musicali, è un punto di riferimento.
Beh, anche per amanti di ska, via degli Etruschi, proprio di fronte a dove era il compianto disfunzioni musicali.
Esattamente di fronte, è vero, compiantissimo. Con un martello rudimentale, di quelli fatti artigianalmente con un bastone e un sasso, un coltello e una decina di adesivi con richiami nazisti, hanno assaltato il pub Sally Brown nel quartiere San Lorenzo, in via degli Etruschi. Il gruppo ha forzato la porta e la serranda laterale, lanciando anche una serie di bottiglie verso le vetrine. Il blitz è durato circa 15 minuti, la polizia di Stato è intervenuta, ha fermato 3 persone in via dei Volsci, con il volto travisato da passamontagna. Fuori dal locale sono stati ritrovati molti adesivi legati a un gruppo neonazista francese, Defend Europe. I due proprietari illesi sono riusciti a barricarsi dentro il locale, che stava chiudendo. I 3 francesi fermati, 2 di 20 anni e 1 di 21, farebbero parte del gruppo di ultradestra di Bordeaux chiamato La Bastille Bordelaise, e aderiscono appunto alla campagna Defend Europe, attivi per la difesa della razza ariana, promuovendo, richiamo, le esperienze nazifasciste europee. Il pub Sally Brown è un altro punto di trovo dell'area radicale di sinistra Roma. Una cosa incredibile, ma vabbè, perché a 20-21 anni la storia forse non l'hanno studiata, ma i francesi sono stati invasi dai nazisti, no? Che hanno subito la loro occupazione militare, ma sono nazisti anche, cioè ci sono i nazisti francesi, i nazisti
magari all'epoca c'è chi ha simpatizzato con loro, no?
Però sai, per un paese nazionalista come la Francia simpatizzare, certo, per coloro che ti invadono. Comunque pare che non sia successo,
giusto.
No, io non le capisco queste cose, perché la storia, vabbè, la storia chi se la studia ormai, insomma, la storia, però dovrebbe essere, no, maestra di vita la storia.
Infatti sarebbe da chiedere poi
i nazisti polacchi, dico, ma i polacchi sono stati, è vero, tu dici in Polonia poi c'è stato,
beh lì è un contrasto invece, sai,
tu poi in Polonia la conosci bene,
beh lì è perché sostanzialmente hanno proprio una repulsione per il comunismo, no? Quindi è proprio l'esatto opposto, essendo stati comunque dominati e sottomessi. Poi certo, anche la Polonia ha subito i nazisti prima, però poi loro si portano dietro tutto quello che è stato poi l'essere sotto la cortina di ferro, sotto l'Unione Sovietica.
Come la stessa Ucraina, i nazisti ucraini, l'Ucraina ha subito, vabbè, comunque evidentemente appunto ci sta questo cortocircuito, per cui hanno un pochino vissuto poi tutta diciamo la parte diciamo della cortina di ferro dell'Unione Sovietica, e la vivono un po' male. Però per dire, vabbè, fra i due mali quale scegli? Non è che scegli il minore, perché il nazismo non è che sia, vabbè. Comunque, sul caso, con una nota è intervenuto il gruppo Movimento 5 Stelle della Regione Lazio. Quello che è avvenuto stanotte a Roma nel quartiere San Lorenzo, l'ennesima recrudescenza del clima che sta attraversando il paese. Ciò che un tempo sembrava confinato alla margine estremo della società, ora si manifesta sempre più apertamente. Il contesto di aggressività, violenza e squadrismo che si è infiltrato perfino nelle istituzioni più alte, come il nostro Parlamento, non contribuisce a marginalizzare questo fenomeno inquietante. Un campanello d'allarme, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, poi
diciamo che questi fatti, se proprio andiamo a pensare, a guardare indietro, purtroppo ci sono stati.
Non è che sono nuovi.
Nuovi, pensiamo appunto al passaggio che ci fu davanti al Teatro Brancaccio, che poi uno dei picchiatori divenne anche un AD, se non dico male, di ATAC ai tempi di Alemanno.
Sì,
o di Ama.
Beh, ricordiamo anche la vicenda dell'assassinio,
certo,
di
non mi viene il nome, anche
Biagetti,
di Renato Biagetti a Focene.
Renato Biagetti a Focene, preso a coltellate da due fascisti.
Ma anche un paio di miei conoscenti all'uscita del Brancaleone, parliamo dei primi anni 2000, stavano risalendo in macchina e furono aggrediti.
Esatto, forse se io devo dirti, è chiaro che adesso le dinamiche dinamiche, quelle giovanili, mi sono un po' più distanti. Però se devo ricordare un periodo in cui le aggressioni nazifasciste erano un po' più all'ordine del giorno, mi viene da pensare proprio, come dici tu, ai primi anni 2000. Piaggetti mi pare che sia 2005-2006, insomma, quello mi viene in mente. Per Piaggetti, per dire, il culmine di una serie,
se non so anche dopo, però comunque sì, ce ne sono nel corso del tempo. Ecco, non è che fino ad ora non c'è stato nulla, anzi.
C'è anche la battuta, la leggiamo, di Laia Cucchi: quanto accaduto è gravissimo e preoccupante, un'aggressione squadrista a tutti gli effetti, questo è il risultato del clima politico di odio nei confronti della democrazia, chi vuole scrivere la storia, chi offende ogni giorno i principi della nostra Costituzione, chi considera normale inneggiare la decima massa e alzare le mani nelle aule parlamentari, e il mandante morale di questa azione va fermato. C'è questa, effettivamente c'è questa gara a chi è più di destra fra Fratelli d'Italia e la Lega, che secondo me un pochino dei cortocircuiti sociali li innesca, perché è evidente che la mossa di Salvini di prendere un generale della Folgore che parla di decima massa in maniera molto spregiudicata, candidato alle europee, tra l'altro fargli raccogliere un sacco di voti, è un pochino una sfida a chi è più di destra, con Giorgia Meloni, che evidentemente, essendo, diciamo, presidente del Consiglio e leader del primo partito della coalizione, deve un pochino, no, frenare i bollori, diciamo, di pancia dei suoi diciamo colleghi di partito, però questo poi magari,
e poi Vannacci al momento, per istigazioni odio razziale, ancora è sotto processo, sotto
sì,
l'arma.
Sì, sì,
no?
Ma io ho sentito con le mie orecchie ieri, proprio ieri, intervistato da una mia collega, che saluto, Luigia Luciani, tra l'altro anche la bravissima speaker radiofonica, il deputato della Lega Crippa, che tra l'altro è un, insomma, mi sembra che sia o capogruppo, vice capogruppo alla Camera, ed è molto vicino a Salvini, dire: beh, cos'è peggio, la decima mass o cantare Bella Ciao? Perché quando si sono menati in aula l'altro giorno, poi c'è stato entrato anche Bella Ciao. Beh, peggio Bella Ciao, perché Bella Ciao ricorda il comunismo e ci sono ancora troppi comunisti anche qui dentro. Ma la decima massa, ricordiamoci, che erano quelli che incidevano il 10 della decima massa sul corpo dei partigiani uccisi. Vannacci ha detto: no, la decima massa è quella prima del 43, quella dopo il 43 no. Però sai, chi parla di decima massa fa riferimento, no, a quel tipo di...
Ecco, ma ha detto Vespa pure, no, che lo ha difeso un po'.
Sì,
Vannacci,
ho capito, però a me pare che sia una di quelle scapziosità un pochino paracule, cioè dice, come quando uno fa la distinzione, no, già, perché il Mussolini, ma non quello delle leggi razziali, quello prima, perché quello prima era più bravo, cioè la decina mas comunque prima del 43 era un corpo speciale del Regio Esercito Italiano, anzi della Regia Marina.
Anche
italiana.
Hitler era un bravo uomo agli inizi, era un pittore, era un artista,
amava gli animali. Allora,
senti, ricorda con enfasi come ti hanno insegnato i contatti.
Allora, per
chiunque...
chi vuole intervenire, tra l'altro ieri vi è andata bene nella trasmissione che c'è il giovedì sera.
Quindi
che
il suggerimento che ti ha dato non so chi,
Diego Armando, 340 97,
no, con enfasi devi scandire.
Allora,
eh?
Attenzione, per comunicare con noi in maniera non diretta in voce, ma con messaggi, quindi SMS, WhatsApp, Telegram, Viber, non so cosa sia,
no,
e Snapchat,
ma nemmeno lo controlliamo, quindi.
340 1974 468, 340 1974 468, vale per adesso, vale per la prossima ora. Ma tu ci sei anche la prossima ora con me, o ti
sì, sì, strana? No, magari poi mi lancerò la trasmissione sui social mentre sto qui, ma poi sì, intanto alle 18 sì, sono in diretta,
quindi oggi non stop Gianluca Polverari. Vabbè, diciamo che Federica Pietra è vabbè, sempre la storia della radio che sta parlando, perché forse non si è capito, qualcuno non ha capito che dietro Federica Pietra si nasconde
la roscia,
insomma,
Federica Pietra, no, che poi all'epoca non abbiamo mai detto il suo cognome, no, come la chiamavamo, andava in onda Federica, non mi ricordo,
Federica la roscia, boh.
Forse Federica la roscia,
non lo so. E poi c'è il numero in diretta, se volete chiamarci per raccontarvi le vostre esperienze di aggressioni fasciste subite nei primi anni del 2000, no, scherzo, speriamo di no. 06 8898 0443, 06 8898 98 0443. Questo vale per adesso, ma soprattutto per la prossima ora, perché adesso chiudiamo la prima parte di Talking Loud. Naturalmente la trasmissione va avanti, mandiamo un brano, poi mandiamo un po' di spot, poi mangiamo e poi torniamo con la seconda parte. Nella seconda parte, va bene, ve lo dico dopo di cosa parliamo, lo sentite direttamente ascoltandoci. A fra poco.
If I have to see another fucking Union Jack flying on the orders of the government, I'm gonna be sick. The favorite colors of the ears of the slavers, taking everything and stashing it away in a pretty little Caribbean island. The company captain's children are heading uptown, all dressed to the nines for the ticking of applause. They like to slap each other on the backs for the campaign funds, as the champagne flows, as they're giving them awards.
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.